Quindi noi abbiamo, sì, ecco, stiamo meditando sulla, su Dio creatore e sulla bontà di questa creazione. Tutto vide che era tutto buono, no? E che era molto buono quello che aveva creato. Molto, voi sapete che quel buono che dice la Genesi significa anche, è uno stesso vocabolo ebraico che significa anche bello. Vide che era tutto bello, vide che era molto bello quello che aveva fatto, bello tutta la creazione, molto bello l'uomo e la donna, molto bello. Quindi il Signore è soddisfatto del suo lavoro, soddisfatto del suo lavoro, tanto che prima citavamo Sant'Ambrogio, no? che spiegava il riposo del settimo giorno come dice: oh, finalmente ho qualcuno a cui posso perdonare dei peccati, no? E invece Giovanni Paolo II, quando scrive una lettera sulla domenica, il giorno del Signore, si chiama Dies Domini, dà anche un'altra interpretazione molto bella, cioè, o perlomeno io così ricordo, cioè poi era forse la mia lettura, del riposo del Signore. Il settimo giorno riposa, pensate, tu Signore riposi, tu Dio Padre, Creatore, Dio Figlio, Dio Spirito Santo, la Trinità, no? Che crea con la sua sapienza, che è Gesù, che è Cristo, che è il Verbo prima dell'incarnazione, con la sua sapienza, che è Gesù, che è il Figlio, crea tutte le cose. E San Giovanni dice: ha fatto tutte le cose per mezzo di Lui e nulla è stato fatto senza di Lui, no? Di tutto ciò che è stato fatto. Quindi dopo aver fatto il suo lavoro, possiamo dire così, riposa contemplando il suo lavoro. Cioè il riposo di Dio è contemplare l'opera delle sue mani, che nel caso del settimo giorno è soprattutto l'uomo e la donna. L'uomo e la donna. La donna, diceva l'amica di Giovanni Paolo II, Lavanda Poltasca, che un giorno abbiamo invitato, non l'ho invitata io, ma alla scuola Gavia a Verona, c'era un sacco di gente ad ascoltarla, e ha parlato con le ragazze, poi ha parlato con i genitori, già nell'aula magna, e a lei piaceva dire che il Signore ha concluso la creazione con il suo capolavoro, che è la donna. Lo diceva lei, eh? Comunque ha tutte le ragioni per dirlo. La donna è il capolavoro di Dio. Comunque, diciamo, l'uomo e la donna insieme sono immagine di Dio. E la Bibbia, la Genesi, racconta proprio che il Signore, ecco, prese del fango e lo forgiò, cioè l'immagine è quella di uno scultore. E, evidentemente è un'immagine, no? E poi soffia il suo soffio vitale su questa creatura e gli dona la vita, il soffio che è lo Spirito di Dio, che è lo Spirito Santo, che dà la vita. Signore che dà la vita, lo Spirito Santo, Dominum et Vivificante, è il Signore che dà la vita. E è lo stesso gesto che fa Gesù con i suoi apostoli, dicendogli: così adesso potete perdonare i peccati, no? Gli soffia, gli alita lo Spirito Santo su di loro, no? Come una nuova creazione, come una nuova creazione, Gesù risorto e i figli di Dio che partecipano della sua vita, battezzati e cresimati, sono come una nuova creatura. E noi dobbiamo un po' sapere di essere una nuova creazione, una nuova creatura. Le cose di prima, le cose vecchie sono passate, dice la Sacra Scrittura. Quindi è vero, noi conosciamo la storia del peccato originale che ha inserito nel mondo proprio, ecco, questo, il diavolo che è un divisore, no? Il serpente infernale che tenta Eva, che poi tenta Adamo e fanno questa scelta contraria a Dio e questo alla fine porta la divisione tra l'uomo e la donna, la divisione tra i fratelli, Caino e Abele, la divisione tra l'uomo e la natura, tra l'uomo e il creato, la divisione tra i genitori e i figli, cioè il demonio è diaballo, il diavolo, che in greco, come qualcuno di voi potrebbe ben insegnarci, significa dividere, il divisore, colui che divide, è anche l'accusatore dei nostri fratelli, appunto perché divide accusando, e ha provocato questa divisione, ma e allora Maria, Immacolata Concezione, è stata creata in un modo tale che il peccato non è in lei, il peccato originale non è in lei, e lei con la sua libertà, nuova Eva, ha un'armonia con il creato, ha un'armonia con se stessa, con i genitori, con i fratelli, con Giuseppe, con tutti, no? E dà alla luce il creatore, che è Gesù, nostro Signore, che ha pure, che comincia con, vedete, un'armonia totale con tutte le persone che incontra. Arriva da Elisabetta, gli dà la gioia, la pace, e dovunque va il demonio mantiene la sua azione, cerca di dividere, instilla Erode l'odio, però alla fine instilla i crocifissori, metterlo sulla croce, anche se questo il Signore Dio ha la potestà di trasformare tutto in bene, tutto per il bene. La creazione è buona, c'è questa divisione, questa difficoltà, questa del peccato, questa presenza del demonio che disarmonizza, però alla fine Gesù vince, la Madonna schiaccia il capo di questo serpente infernale e Gesù restaura la creazione come il Signore voleva fin dall'inizio. Comunque adesso continua ad esserci bisogno di lotta, no? E di grazia di Dio e della partecipazione alla sua vita per riuscire a vivere questa armonia, tant'è vero che il Papa scrive una lettera, Laudato Si, enciclica sulla cura della casa comune. C'è bisogno perché ci dimentichiamo alcune cose, c'è bisogno di insegnamento. E in effetti l'insegnamento che il Papa dà in questa enciclica Laudato Si è bellissimo. E mi viene in mente anche che a un certo punto dice che il cuore dell'uomo deve essere aperto a un affetto universale anche nei confronti, ecco, di tutte le creature. E non può essere autentico un sentimento di intima unione con gli altri esseri della natura se nello stesso tempo nel cuore non c'è tenerezza, compassione e preoccupazione per gli esseri umani. E così poi anche viceversa. D'altra parte, quando il cuore è veramente aperto a una comunione universale, niente e nessuno è escluso da tale fraternità. Di conseguenza è vero anche che l'indifferenza o la crudeltà verso le altre creature di questo mondo finiscono sempre per trasferirsi in qualche modo al trattamento che riserviamo agli altri esseri umani. Il cuore è uno solo. Il cuore è uno solo. Questo è bellissimo, perché in effetti se il cuore è uno solo ed è contento ed è felice e ama, allora alla fine ama tutti. O perlomeno è facilitato da vivere questo amore per tutti. E la stessa miseria che porta a maltrattare un animale non tarda a manifestarsi nella relazione con le altre persone. Ogni maltrattamento verso qualsiasi creatura è contrario alla dignità umana, questo è il catechismo della Chiesa Cattolica. Quando ho letto queste cose mi è venuto in mente un aneddotino di una sapete che Giovanni Paolo II amava tanto la montagna, faceva le gite, lo portavano a Ovindoli a sciare, lo portavano a Tor d'Aveia, lì in Abruzzo, un po' in incognito, e poi sapete queste storie, no? Poi un ragazzino l'ha riconosciuto, papà è il papa, papà è il papa, zitto tu è il papà, e meno male che così, allora l'hanno portato via perché non volevano che, era lì in fila per prendere lo skilift, il papa, e aveva ragione il ragazzino, vedete che a volte i genitori sono proprio, c'è l'incomprensione, no? E allora in una di queste gite invece d'estate, non so dove erano, se lì o invece sulle Alpi, e forse sulle Alpi perché evidentemente era più in alto, da quello che dico dopo si capisce, a un certo punto uno di questi laici che l'accompagnano vede una marmotta che squittisce, non so se squittisce, non so, fa qualcosa, dice le sue, fa i suoi fischi, allora... E istintivamente, così, ma piglia un sasso, glielo tira, sapete come fa qualcuno, così per vedere come reagisce. E lui raccontava che ha visto che il Papa ha avuto un gesto come di dolore di fronte a questo lontano, che poi sicuramente non aveva buona mira, però un gesto che poteva essere un po', no, un po' di cattiveria, un po' di superiorità sbagliata, no? Un po' di fastidio, un fastidio che vi dai a una creatura, cosa ti ha fatto di male? Lasciala in pace, la marmotta, lascia in pace la marmotta. Fischia, va bene, fischia anche tu. Lasciala tranquilla, che cosa ti ha fatto di male? Va bene, allora, questo, quindi che il Papa che c'ha dentro questo rispetto per ciascuno, no? Per ciascuna realtà creata. E passo un'altra cosa molto bella di questo scritto del Papa, che ci aiuta a mettere ancora una volta lo sguardo su Gesù, per scoprire Gesù quanto tu ami la creazione che tu stesso hai creato e quanto tu sei armonicamente inserito nella creazione come creatura. E il Papa intitola Lo sguardo di Gesù. Gesù fa proprio la fede biblica nel Dio creatore e mette in risalto un dato fondamentale. Dio è padre. Nei dialoghi con i suoi discepoli Gesù li invitava a riconoscere la relazione paterna che Dio ha con tutte le creature. Per cui vedete poi noi che consideriamo e considereremo sempre senza mai stancarci il nostro essere figli di Dio, possiamo capire che lo siamo già solo per il fatto di essere creati da Lui. Lo siamo per molti motivi in più, ma intanto per questo. E ricordava loro con una commovente tenerezza come ciascuna di esse è importante ai suoi occhi. 5 passeri non si vendono forse per 2 soldi? Eppure nemmeno uno di essi è dimenticato davanti a Dio. 5 passeri. Io devo dire la verità che quando ho letto queste parole del Papa ho pensato, io quando leggevo quel brano del Vangelo subito passavo all'applicazione a noi, no? A me, egoisticamente, no? E invece soffermandosi su questo aspetto che i passeri non sono dimenticati davanti a Dio. È una cosa molto grande. Guardate gli uccelli del cielo, non seminano e non mietono, né raccolgono nei granai, eppure il Padre vostro celeste li nutre. Forse parlava a questi contadini che insomma sapevano cosa voleva dire seminare, mietere, raccogliere nei granai, che è una cosa molto bella, molto importante, che però a volte gli uomini possono essere presi da questa potenza del lavoro e da questo desiderio di possedere, invece dice no, loro vengono nutriti. Il Signore poteva invitare gli altri a essere attenti alla bellezza che c'è nel mondo, perché egli stesso era in contatto continuo con la natura e le prestava un'attenzione piena di affetto e di stupore. Quando percorreva ogni angolo della sua terra, si fermava a contemplare la bellezza seminata dal Padre suo e invitava i discepoli a cogliere nelle cose un messaggio divino. Alzate i vostri occhi, guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Il regno dei cieli è simile a un granello di senape che un uomo prese e seminò nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, me l'ha confermato un esperto di agraria, no? Che io non ho mai visto un grandino di seme, mi pare, di non ricordarlo, che è proprio piccolo, che un uomo prese i semi nel suo campo. Esso è il più piccolo di tutti i semi, ma una volta cresciuto è più grande delle altre piante dell'orto e diventa un albero. Gesù viveva in una piena armonia con la creazione e gli altri ne rimanevano stupiti. Chi è mai costui che perfino i venti e il mare gli obbediscono? Non appariva come un asceta separato dal mondo o nemico delle cose piacevoli della vita? È molto bello che dica così, il Papa che insegni così. Noi in qualche modo lo sappiamo è tradizione, no? Che il cristianesimo sia proprio così amico delle cose buone della vita, no? Delle cose piacevoli della vita, e dobbiamo riuscire a viverlo anche noi. E riferendosi a se stesso affermava: è venuto il figlio dell'uomo che mangia e beve, e dicono ecco è un mangione e un beone. Vuol dire che apprezzava Gesù le cose buone, no? Della tavola, cibo e anche vino. Tant'è vero che hai pensato bene Gesù che poi di rimanere attraverso pane e vino, e di lasciarci te stesso durante una cena, fare questo cambiamento incredibile, anzi no, incredibile perché ci crediamo, cioè grandioso, no? È impensabile, diciamo così, prima era distante dalle filosofie che disprezzavano il corpo, la materia e le realtà di questo mondo. Tuttavia questi dualismi, cioè mettere in contrasto il corpo con lo spirito, la materia con le cose spirituali, le possiamo chiamare anche in altri modi, ma atteniamoci a questa semplicità del Papa, manicheismi, non so, vabbè, gnosticismi. Questi dualismi malsani hanno avuto un notevole influsso su alcuni pensatori cristiani nel corso della storia e hanno deformato il Vangelo. Pensa un po'. Hanno deformato il Vangelo. Il Papa, è delicato che non fa i nomi, ma è chiaro nel dire questo, no? E ci possiamo ricordare, ecco, non ce l'ho qui sotto mano, ma gli insegnamenti di San José Maria nel libro Colloqui, no? Quando parlava anche che dovevamo vivere un materialismo cristiano, no? E che non andavano bene questi spiritualismi disincarnati. E io ricordavo proprio l'altro giorno che mia madre, che ascoltava le prime meditazioni di un sacerdote dell'Opus Dei, che era Don Francesco Angelicchio a Milano, nel primo centro, erano poche signore che ascoltavano, e lei una volta mi ha raccontato che si ricordava come lui incitava queste signore a non aver paura di curare l'igiene, di profumarsi, di farsi belle, no? Perché probabilmente in alcune correnti di pensiero cristiano si era infilato un po' questo pensiero che non va bene, che c'è la vanità, che insomma, no? Cioè come se il corpo fosse qualcosa di negativo. E non è vero, perché è creato da Dio e quindi è buono, è bello. Gesù lavorava con le sue mani, prendendo contatto quotidiano con la materia creata da Dio per darle forma con la sua abilità di artigiano, e degno di nota il fatto che la maggior parte della sua vita è stata dedicata a questo impegno in un'esistenza semplice che non suscitava alcuna ammirazione. Non è costui il falegname, figlio di Maria. Così ha santificato il lavoro e gli ha conferito una peculiare valore per la nostra maturazione. E una persona della Trinità si è inserita nel cosmo creato, condividendone il destino fino alla croce. dall'inizio del mondo, ma in modo particolare a partire dall'incarnazione, il mistero di Cristo opera in modo nascosto nell'insieme della realtà naturale, senza per questo ledere la sua autonomia. E noi, sapete, mi è venuto in mente come la lettera agli ebrei, quando parla del momento in cui Gesù viene al mondo, cita quelle parole del Salmo 40, per cui che dice, ecco, che Gesù viene al mondo dicendo: tu mi hai preparato un corpo, eh? Tu non hai voluto né sacrificio né offerta, un corpo invece mi hai preparato. Non hai gradito né olocausti né sacrifici per il peccato. Allora ho detto: ecco, io vengo poiché di me sta scritto nel rotolo del libro, per fare, o Dio, la tua volontà. E l'autore della lettera agli ebrei sta spiegando che tutti questi sacrifici poi alla fine vengono aboliti dall'unico sacrificio di Cristo, che però lo intravediamo che è previsto da questo salmo, come il fatto che Gesù dice: va bene, prendo questo corpo e vivo in armonia con te, seguendo la tua volontà, vivendo come un uomo buono in mezzo al mondo tutte le cose buone che noi viviamo. E questo è un sacrificio gradito a Dio. Poi dopo ci sarà anche il sacrificio della croce. E pensate come, ecco, anche noi dobbiamo un po', ecco, avvicinarci a Gesù e a Maria e a Giuseppe per vivere questa armonia con noi stessi, anche con tutto il creato, con il dono che il Signore ci ha fatto della nostra umanità, no? Di tutta la nostra umanità. A me piace in questo, e vi lo consiglio, no? Il Salmo 139, Salmo 139, che da un lato dice che il salmista ha un rapporto con Dio, la persona che prega dice: Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu conosci quando mi siedo e quando mi alzo, intendi da lontano i miei pensieri. Tu, Signore, mi scruti e mi conosci, tu sai tutto di me, tu. Il desiderio che a volte abbiamo, no? Di essere indovinati nel pensiero, di essere conosciuti, di non dover fare la fatica di spiegarci, di aprirci, di raccontare tutto. Il Signore lo vive con noi, quindi noi possiamo andare all'orazione e Lui sa già tutto di noi. In qualunque momento ci rivolgiamo a Lui e Lui sa quello che ci è successo, lo prevedeva, lo sa quali sono le conseguenze. Tu mi scruti e mi conosci, sai quando mi siedo e quando mi alzo. Per questo anche il Signore nella nostra giornata, a volte quando abbiamo una giornata molto regolare, come capita a molti dei presenti, si fa fatica a notare. Se invece sono viaggi, cose un po' straordinarie, si nota di più, ma non che manchi la provvidenza di Dio nelle nostre giornate ordinarie e regolari. Il Signore ha provvidenza e ci manda persone che ci vogliono bene, ci manda segnali che ci confortano, ci fa trovare un'idea per risolvere un problema, ci fa trovare una persona che ci può aiutare. Insomma, tutte queste cose. La mia parola non è ancora sulla lingua ed ecco, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi, cioè, e poni su di me la tua mano, mi abbraccia davanti e mi abbraccia anche dietro, no? Come fa qualche volta con, appunto, che so, la mamma col figlioletto che è lì preoccupato sui suoi compiti, o mi abbracci di fronte e mi abbracci a sorpresa e da dietro le spalle mi circondi e metti su di me la tua mano con un gesto di paterno, di benedizione. Meravigliosa per me la tua conoscenza, troppo alta per me, inaccessibile. Cioè, sei allo stesso tempo così vicino e anche però così grande che non so conoscerti io del tutto, no? Però posso venire all'orazione a chiederti: spiegami, Signore, che cosa devo fare? Spiegami la parabola della mia vita, spiegami, no? Tu che mi conosci. E E il Signore è dappertutto, no? Se salgo in cielo, là tu sei, se scendo negli inferi, eccoti. E poi a un certo punto comincia a parlare della propria creazione. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre. E sapete che le reni, o i reni, nel linguaggio biblico, erano considerati la sede delle passioni e dei sentimenti. È tutto buono, tutto ciò che è umano, anche le passioni e i sentimenti, le passioni sono buone. A volte in un modo di parlare antico, sì, le passioni, come le passioni sono una cosa bellissima, non è che sono negative in sé, negativo se l'oggetto è negativo, no? Se uno ha passione per gli spettacoli, dei gladiatori che si sgozzano, è una cosa negativa. Ma la passione di per sé è una cosa positiva, no? Vivere la vita con passione, avere passione per le cose. La passione, senz'altro, è qualcosa che anche si subisce, perché non l'abbiamo scelto noi che ci piaccia tanto quella cosa lì, quell'altra, quell'altra, no? Sono la mia passione, no? Lo diciamo di una cosa che ci piace molto a tavola, lo diciamo di un'arte, lo diciamo di un passatempo, lo diciamo di una persona, lo diciamo di un tipo di lavoro che è la nostra passione. È Dio che ha creato in noi le passioni e i sentimenti, quindi le passioni e i sentimenti sono buonissime. Vide che era tutto bellissimo, così come aveva creato l'uomo e la donna. A me piacciono le donne belle, diceva San José María, in pubblico, no? È ovvio. Per esempio, no? Ma mi piacciono le campane, diceva qui, quando ha sentito a mezzogiorno, è rimasto registrato in un incontro là, nel giardino di Uria, no? E suonano le campane. Mi piacciono le campane, mi piacciono. Possiamo anche fare il proposito di esprimere dentro di noi e al di fuori di noi le cose che ci piacciono. Anche perché gli altri che abitano con noi, che vivono con noi, che lavorano con noi, possano conoscere le cose che ci piacciono e quindi farci dei regali adatti. se no siamo costretti a dire che bello, ma invece mi mancava proprio, poi magari invece non è proprio la nostra passione. Sei tu che hai formato i miei reni e mi hai tessuto nel grembo di mia madre, vedi che bello questo verbo. Io ti rendo grazie, hai fatto di me una meraviglia stupenda, meravigliose sono le tue opere, le riconosce pienamente l'anima mia. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra. Le profondità della terra è il grembo della madre. Allora, questa preghiera ispirata, che è la preghiera di Gesù, voi sapete che i salmi si inverano, cioè hanno la loro massima realizzazione in Gesù, cioè quando Gesù li prega e quando hanno il pieno compimento. Poi tutti noi li preghiamo proprio perché sono la preghiera di Gesù, sono stati la preghiera di Maria. E Gesù dice: e non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, ricamato nelle profondità della terra, del grembo di mia madre Maria. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi. Adesso noi abbiamo ecografie, no? Erano tutti scritti nel tuo libro i giorni che furono fissati quando ancora non ne esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, Dio. Possiamo pensare se questa preghiera così bella, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Nella traduzione precedente, Salmo 139 diceva: mi hai fatto come un prodigio, sono stupende tutte le tue opere. bella preghiera, no? Che ciascuno di noi può dire, non uno dice no, io non posso dirlo perché non so, come direbbe una, insomma, no, perché ho i piedi lunghi, no. E no, ciascuno di noi può dirlo. Ciascuno di noi può dirlo. Tutti sono gli uomini e le donne create da Dio, sono addirittura le persone, quelle persone povere che hanno avuto delle deformazioni grandi che a noi può fare anche fatica, ma ci può fare un bene immenso andare a trovare, no? Al Cottolengo. Ma anche loro possono pregare così. Tutti i doni che abbiamo ricevuto sono doni di Dio, dell'intelletto, del cuore. E tutti i doni della memoria, della... Ti ringrazio perché... E chiunque può dire questo. Cioè, un pazzo battezzato, cioè o comunque credente, può pregare così anche se ha un difetto nella mente. È una creatura di Dio, è un figlio di Dio, è una... Può dire, hai fatto di me una meraviglia stupenda. Quindi non contano i difettucci che ciascuno di noi ha e che poi magari lungo la vita si manifestano di più quando, ecco, gli acciacchi dell'esistenza, no? E l'anziano che perde la memoria, per esempio, no? Però anche lui può pregare così. Non è legato, questa sarebbe una mentalità così efficientista e... Questa è la preghiera che il Signore, penso che la Madonna, che Gesù bambino ci suggerisce oggi e che ci riconcilia con, se c'è bisogno, ma c'è bisogno a volte, no? Cioè con tutto il nostro essere umano. Chi è stato creato uomo dice ti ringrazio che mi hai creato uomo, chi è stato creato donna dice ti ringrazio che mi hai creato donna, cioè non so, questo... Cioè, sapendo cogliere le peculiarità dell'essere uomo, dell'essere donna, che sono modi di esprimere Dio, no? E così via. Cioè tutto quello che noi siamo deve entrare nel nostro ringraziamento in modo tale che ci riconciliamo con noi stessi come siamo. Poi ci sarà anche da riconciliarci con la nostra storia, ma quello è un'altra meditazione.